Padre Mio, un podcast Italia che cambia in collaborazione con l'istituzione Shan.
Buon'alba, buon tramonto, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte e bentornate e bentornati a una nuova puntata di Padre Mio. Io sono Daniel Tarozzi.
Io sono Giancarlo Tarozzi, buon mezzogiorno e buon mezzanotte.
Siamo qui per oggi esplorare il concetto del cambiamento, della trasformazione, del risveglio addirittura di una coscienza globale, qualcosa che su Italia Cambia auspichiamo ogni giorno, dalle ceneri della crisi, no? La crisi è cambiamento, la crisi è trasformazione. La scorsa puntata abbiamo parlato di alchimia e parlando di alchimia abbiamo parlato anche di come nei problemi spesso si contenga, si inviti a una soluzione, appunto a un cambiamento, ma anche di come questo debba essere autentico, non uno slogan, non un automatismo, non una di quelle frasi che poi a forza di ripeterle perdono di significato. E, partiamo sempre dal contesto e quindi innanzitutto che cosa intendi tu, cosa immagini tu quando uno parla di risveglio di coscienza, no? Risveglio di coscienza globale. E, immagini milioni, miliardi di persone consapevoli, immagini poche persone consapevoli che però in qualche modo impattano sull'universo, immagini addirittura una coscienza che va oltre l'essere umano, che in qualche modo possa essere una conoscenza animica o chissà, quindi partiamo da questo.
La prima immagine che mi è venuta in mente è stato il periodo del Festival di Monterey nel 67 negli Stati Uniti, dove molto prima di Woodstock, con tutti i suoi giochi, poi anche magari diversi, sono affiorate per la prima volta in moltissime persone principi di armonia, principi anche di pace. Era il periodo Vietnam e tutta una serie di altre porcate che non facevano concorrenza al momento attuale, comunque sia. Ecco, quello è stato un momento generale, non guidato da nessuno, e questo l'ha reso particolare, ma un qualche cosa che l'umanità a un certo punto ha lasciato affiorare per un momento attraverso la musica, cosa che poi ha portato anche ai live aid, quindi utilizzare in maniera spontanea degli strumenti non violenti di armonia, di trasformazione per far crescere una consapevolezza. Mi viene in mente quello perché poi i media hanno giocato soprattutto sui grandi festival successivi, questo per dimostrare come molto troppo spesso ad un risveglio sociale poi segue subito un trasformare in qualche cosa che in scatola di nuovo, tipo il liberarsi dalle religioni e creare una nuova religione che è stata la New Age, eccetera, eccetera. Questo è il livello di ambito sociale relativamente vicino. Altri momenti storici hanno visto questo. Poi è ovvio che questo risveglio, se noi vediamo, consideriamo l'umanità come una parte della vita, della pellicola di vita che avvolge questo pianeta, e l'umanità, che ci si creda o no, come una delle parti più consapevoli, anche se troppo spesso non sembra, ecco che si può parlare anche di un risveglio più ampio, che includa animali, vegetali, cristalli, che includa tutte le forme di vita che in questo momento abitano questo pianeta, il che può anche puntare e punta, secondo anche le visioni tradizionali, verso un qualche cosa che dal piccolo va sempre più verso il grande, il grosso. Okay? Questo gioco tra luce e ombra, in questo caso l'ombra nel senso nero della parola, che in Persia si chiamavano Hormuz e Arimane, che in Lost, una serie di telefilm che è stata molto ricca di insegnamenti, era rappresentata dai due gemelli, quello vestito di bianco, Jacob, e l'uomo in nero. C'è sempre stato questo gioco di equilibri, ma per concludere questo punto di partenza, io ricordo sempre un esempio che mi è stato fatto tanti anni fa, dove se c'è una stanza illuminata e una stanza buia e apriamo la porta che le collega, inevitabilmente la stanza illuminata renderà più luminosa quella buia e non avviene mai il contrario.
Esatto, la luce in qualche modo diffonde. Ma innanzitutto una curiosità, perché non ho capito il riferimento ai festival successivi della musica, quando hai detto c'è stata la musica che è stato un elemento di trasformazione, se ho capito bene, poi un po' diciamo commercializzato, rovinato, alterato dai festival successivi. A che festival ti riferivi? Non ho proprio capito.
Allora, ho citato Woodstock perché è stato il più grande che ha seguito, ma un altro esempio potrebbe essere, se parliamo di musica, Altamont, dove i Rolling Stone hanno deciso di affidare i servizi di sicurezza agli S-Angels, cioè una frangia nazista americana, che ha portato anche alla morte di persone. Quindi come qualcosa che era nato come estremamente liberatorio, pian piano si è istituzionalizzato un po' troppo, un po' come è successo con i movimenti studenteschi del 68, che poi sono diventati lotta continua, poi sono diventati altri, si sono via via politicizzati e hanno annegato questa spinta in un qualcosa che faceva di nuovo parte del gioco dualistico.
E in questi, diciamo, in questo percorso un po' di decadimento inserisce anche Woodstock?
Da un certo punto di vista sì, perché il decadimento in questi casi è sempre lento. Okay? Se vi capitasse di dare una guardata ai video di Monterey, ai video di Woodstock, al di là della qualità musicale, al di là del fatto che certi personaggi c'erano in tutti e due, si vede soprattutto nel pubblico una libertà più libera, se vogliamo. E anche se io amo Woodstock, non è una critica a quel festival in particolare, ma che era meno spontaneo. Oggi siamo arrivati a Burning Man, a quest'altra manifestazione americana che raccoglie gente ogni anno. Via via non è più questo, ecco, diciamo che è un ricoagulare, ma un coagulare che poi non si è più sciolto.
Sì, coagula, scioglie coagula è stato il tema della scorsa puntata legata all'alchimia. E sempre tra le cose che hai detto in introduzione, hai detto, hai citato un po' il tema delle altre creature viventi, no? E in particolare cristalli, eccetera, ma gli animali, gli altri animali, perché anche noi lo siamo. È una cosa su cui mi interrogo spesso, forse ne abbiamo parlato anche nella prima serie, è questa, cioè se l'essere umano è più o meno evoluto di altri animali, questa è una mia personalissima dubbio che mi porto avanti, no? Nel senso che sicuramente ci facciamo più domande, almeno così sembra dalla scienza, ma non sono così convinto che un animale che sia in armonia con la realtà sia necessariamente meno evoluto di me, cioè proprio non sono così, non lo so, e questa è una domanda infatti che pongo, e diciamo che ho questo ricordo di bambino che non riusciva ad accettare l'ipotesi di considerare altri esseri viventi come meno evoluti, ma non razionalmente, proprio mi ricordo proprio come quello che provavo da il bambino che vedeva gli altri animali, diceva, ma in che senso sono inferiori, tra virgolette, no? E so che tu non hai detto inferiore, però questa era la mia riflessione da piccolo. Ecco, tu vedi nell'essere umano un essere, diciamo, più consapevole delle altre specie, oppure alcuni umani che fanno un percorso, va bene, ma insomma, ecco, come lo rapporti l'umano agli altri animali?
Se parliamo di consapevolezza, ci sono indubbiamente i citatissimi esempi di balene, delfini, e mi permetto di aggiungere, anche se non se ne parla molto, i polpi, o anche le menti collettive dei formicai, che hanno senz'altro una grande consapevolezza. Il fatto che non tutti gli animali siano consapevoli, beh, se parliamo degli umani, appunto, basta guardarsi intorno, direi che questo vale un po' per tutte le forme viventi. Ma io mi estendo molto anche ai vegetali, a quelle definiti quasi funghi, questi esseri chilometrici che interagiscono, si armonizzano. Se parliamo di una consapevolezza come immersione di qualcosa di diverso, cioè come immersione di ciò che va al di là del corpo e della mente, il discorso magari è leggermente più complesso, perché se noi parliamo di balene e delfini, si sa che con la danza esprimono un'infinità di altre cose. Ma, come dire, È difficile interpretarlo perché senza allontanarci troppo da ciò che ci circonda, la visione classica del gatto verso l'essere umano è molto probabilmente di un essere che sta tentando di raggiungere la consapevolezza della felinità. E quindi il punto di vista determina molto quello che si legge.
Ok, quindi no, la risposta è no, l'essere umano non è necessariamente più evoluto degli altri animali dal tuo punto di vista, però ecco, viviamo in questo momento di crisi enorme dove l'essere umano ha un potere pazzesco, nel suo genere, per quanto noi sappiamo unico nella storia di questo pianeta, di incidere, adesso senza proprio anche provando a sospendere completamente i giudizi di merito, diciamo di incidere in modo su tutte le altre creature viventi, quindi oggettivamente su questo sì, oggi, salvo un batterio che magari ci sterminerà tutti domani, però in questo istante siamo la specie che ha più potere, no? Dei grandi poteri derivano grandi responsabilità. Comunque, quindi, come può diventare un'occasione di risveglio questo momento storico di crisi permanente che ci circonda? E tu ci credi a questo? Ci credi veramente? Lo dico perché, come persona che ti ha frequentato un tantino in questi anni, spesso ho sentito anche uno scoramento un po' da parte tua per lo stato del mondo in passato. Quindi mi chiedo se questa cosa è un po' come la stai vivendo adesso, cioè il tuo punto di vista di oggi.
In un'evoluzione che è necessariamente ciclica, basta pensare alle varie civiltà che si sono susseguite su questo pianeta nei millenni, non mi dà l'idea che si stia vivendo proprio un momento di picco, nel senso alto. D'altra parte, nelle visioni tradizionali siamo alla fine del Kali Yuga, dell'età del ferro, siamo alla fine del quarto mondo per gli Hopi. Nel calendario Maya c'era anche questa data come fine di un periodo. E generalmente, se uno vede le cose da un'altra prospettiva, la fine della gravidanza è l'inizio di una nuova vita per il feto, che indubbiamente lascia qualcosa di conosciuto, rassicurante, e si avventura in una dimensione diversa. Feto, ma anche l'animale che esce dall'uovo, anche il seme che si manifesta ovunque. Perché io insisto nel non vedere questa distinzione così netta tra vegetali ed animali. Perché di nuovo, chi stabilisce il confine? Qui potremmo addentrarci in molti discorsi sul fatto di mangiare carne, che come ha detto qualcuno può non essere perché ama gli animali, ma perché odia le piante, eccetera. Ma andremo in altri ambiti diversi. Comunque la vita è in realtà una, almeno quella autoctona, al di là di vite che possono venire dall'esterno. Per cui se noi consideriamo la vita su questo pianeta come un'espressione unica, si dice ok che la razza umana domina il pianeta, ma quando si parla di piante che sono arrivate qui dall'Africa o da altre parti del mondo, quando si parla di virus che grazie all'essere umano si sono spostati di qua e di là, o di animali che si sono spostati, è veramente così potente su un piano universale l'uomo o è parte di un gioco che fa sì che la vita si trasformi? Ok, siamo alla vigilia di una nuova grande estinzione di massa, ma non è la prima. E le altre non riguardavano in particolare l'essere umano. Magari oggi l'essere umano svolge il ruolo del meteorite con i dinosauri. È che c'è sempre sotto sotto una visione umanocentrica che porta a vedere il fatto che si estinguano i panda, i pangolini o altri animali che a noi piacciono, non si estende magari ai serpenti velenosi o alle zanzare. Dal punto di vista della vita sul pianeta, tutto è in equilibrio, tutto fa parte di un gioco più vasto.
Concordo. E quindi in questo momento di grandissima trasformazione, che tu hai detto non è un apice, però allo stesso tempo stai lavorando, lavori e cerchi di contribuire nel tuo a proporre un altro tipo di coscienza più empatica e sostenibile, proporre soluzioni, no? Per aiutare te stesso e gli altri, le altre che incontri, a fare dei percorsi. Quindi cosa possiamo fare in questo contesto? Qual è, da questo punto di vista, anche la proposta dell'istituzione Shan o la tua personale? Insomma, quali sono anche proprio i percorsi che secondo te possiamo affrontare da questo punto di vista?
Se ripensiamo per un attimo all'esempio che ho fatto poco fa del feto che muore perché nasca l'individuo, il pulcino, la pianta o qualunque altro ambito, se tu sai che quella vita così com'è si sta concludendo, quello che puoi fare è prenderti cura di ciò che sta nascendo, che tutto sommato è poi la cosa che in fin dei conti è di nuovo uno sciogli e trasforma. Quindi questo momento di grande crisi, Dio, mi sembra di parlare come notiziario, comunque sia, ha una grande opportunità per chi vuole di risvegliarsi da una vita viziata, fatta solo di coccole tecnologiche, di social e di chiusura in tante piccole celle, come diceva Guccini nella canzone della bambina portoghese, tutti chiusi in grandi celle fanno che parla più forte. Questa è diventata oggi per molti l'umanità. Qualche giorno fa una persona dell'istituzione che era a Milano è rimasta letteralmente scioccata nello scendere dal treno alla centrale nel vedere un movimento lento. Ci ha messo tipo 20 minuti per passare i tornelli per uscire dalla stazione, in una città che è sempre stata iper frenetica, anche troppo forse frenetica, perché c'è questo addormentamento generale che dall'altro lato può portare a chi ha dentro di sé il seme per risvegliarsi a non dormire più, se vogliamo, a non limitarsi soltanto a stare sul divano, come si diceva ai tempi del Covid, cose di questo genere, ma a sentire stretto tutto quello che viene proposto oggi da social media e così via.
Mentre immaginavo questo movimento lento, che sarebbe anche una cosa positiva il movimento lento in sé come reazione, ma ovviamente non nell'accezione che lo stavi proponendo adesso, immaginavo le persone che stavano leggendo lo smartphone mentre camminavano e però lo smartphone lo usiamo tutti e anche diciamo diamo per scontato che chiaramente lo strumento in sé non è mai un problema, l'uso che se ne fa, e siamo d'accordo. Però bisogna anche dire che ci sono delle dinamiche umane di seduzione che lavorano anche di nuovo sull'inconscio che non è conscio, e mentre noi diciamo le persone un pochino più consapevoli sono state educate negli anni a, non so, sapersi rapportare in modo consapevole a eventuali sostanze, alcol, dipendenza da cibo, anche dalla televisione stessa, lo smartphone attiva dei percorsi più sottili, no? Perché è sempre con te, perché insomma. Quindi in chiusura mi piaceva calare un attimo in una cosa molto molto banale apparentemente, però ci dai uno spunto, visto che comunque parliamo di consapevolezza, libertà, conoscenza, su come non subire inconsciamente la dipendenza da smartphone? E non parlo ovviamente di chi, perdonate, è proprio stordito, ma di persone comunque discretamente consapevoli che però insomma è come smettere di fumare, no? Per alcune persone, cioè, non è così scontato, perché lavora su, hanno fatto degli studi, no? Lavora sulla dopamina, lavora su tanti meccanismi neurali.
Quello che sto per dirti mi ricorda tanto i discorsi di quegli anziani che dicono si stava meglio. No, niente a che vedere con queste cavolate, per favore. Io sto facendo del mio meglio per invitare tutti quelli che incontro a telefonare invece che messaggiare, perché mette in moto una parte diversa del cervello, perché mette in moto un'interazione. Sembra una cosa banale, una cosa che non ha costi, ma che cambia, perché quando tu mandi un vocale ti trinceri, riesci a dire cose senza metterti in gioco, e quindi non sono soltanto gli aspetti dopamina, ma sono soprattutto quelli dei social che uccidono la relazione. Se noi facciamo social più Covid, magari vediamo che ci può essere tutto un discorso dietro, per mantenere le persone chiuse in tante celle a interagire senza guardarsi in faccia. C'era un film carino un po' di anni fa dove c'era il tizio che aveva creato l'app per abbracciare l'altro, e senza l'app non si baciavano nemmeno, perché non era previsto dai test. Ecco, questo è ciò che sta succedendo per rendere sempre più dormienti coloro, però attenzione, che sono disposti ad addormentarsi. Perché da sempre nei millenni, visto che abbiamo parlato più volte anche di proposte iniziatiche, chi voleva uscire dal gioco dominante, che oggi è questo, ma nel secolo scorso erano i bellicismi, le guerre o tante altre cose, trovava, non nella maniera massacrante del missionarismo che vuole convincere l'altro della propria verità, ma per chi vuole c'è sempre la possibilità di cogliere quei segnali e di contattare quelle realtà che permettono di andare oltre. In questo senso, la crisi di oggi può dare quasi più opportunità di 100 anni fa, perché è vero, i social danneggiano, ma se voglio leggere il libro dei morti tibetano non ho bisogno di dedicare 10 anni ad andare in Tibet. È un esempio banale tra i mille, posso citare infiniti altri testi, non è per dire quello tibetano è quello giusto, attenzione. Comunque posso trovare, se voglio, e ritorniamo sempre al punto base. In ogni istante ognuno è di fronte alla scelta tra una via attiva e una via passiva. E più la via passiva fa schifo, più diventa facile scegliere quella attiva. Questo può essere un messaggio positivo del momento attuale.
Grazie, dobbiamo probabilmente provare un po' a uscire dalla normalità e a mutare? Non lo so, lo scopriremo nella prossima puntata in cui parleremo di mutanti, dalle leggende alla realtà spirituale. Nel frattempo buon ascolto, buona esplorazione, buone domande e buon cambiamento.
Per saperne di più sullo Shan andate sul sito pilloleshan.it, per approfondire Italia che cambia, italiachecambia.org. E con questo vi saluto e ci troviamo per una nuova puntata di Padre Mio, dialoghi sulla vita, l'universo e tutto quanto.